che dice così: dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà il mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E aggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Il Signore gli disse ancora: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possegga. E Abramo chiese: Dio, Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? E il Signore gli rispose: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuna a metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or gli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto del sole un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento, una oscurità profonda cadde su di lui. E il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno infatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione di cui sono stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta fino al colmo. Or come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenizzei, i Cadmei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Efraim, gli Amorei, i Cananei, i Girgasei e i Jebusei. Allora, in questo brano, qui siamo nell'Antico Testamento, siamo appena all'inizio della scrittura, Dio fa un patto con Abramo. Questo patto credo che sia fondamentale non solo nella storia tra Dio e il popolo di Israele, ma anche per noi oggi, perché questo è un riferimento all'Antico Patto, all'Antico Testamento. Tutta la storia di Israele poi si fonda e trova la sua forza, il suo vigore, il suo supporto su questo patto qui, su questa promessa. Ora, dovete sapere che era un'usanza dell'epoca passare in mezzo a degli animali divisi a metà, quando si voleva fare un patto tra due persone, quando era un contratto, in poche parole. Si dividevano gli animali a metà, se ne metteva una metà di qua, una di là, e si passava in mezzo. Tutte e due contraenti del contratto, di questo comunque accordo che si prendeva, passavano nel mezzo come testimonianza contro se stessi che se non si fosse portato a buon fine quanto ci eravamo detti e quanto avevamo stabilito, che ci fosse fatto alla stessa maniera degli animali. Ecco, il senso era questo. Si passava tutte e due in mezzo agli animali, come dire: mi sia fatto altrettanto, cioè sia diviso a metà, io possa morire se non mantengo fede a quello che ti ho promesso. Idem lo faceva l'altro, e insieme uno dietro l'altro passavano in mezzo agli animali, e questo era come mettere la firma sul contratto. Ora faccio quindi un passo indietro e vediamo che inizia così il capitolo. Dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Questa è una promessa che Dio ha rivolto a Abramo, ma è una promessa che Dio rivolge ancora oggi a ognuno di noi. Perché se è vero, come è vero, che non ci sono grandi ricchezze, umanamente parlando, per quelli principalmente, diciamo, che per quelli che credono nel Signore, perché anche la storia nel Nuovo Testamento ci fa vedere che non ce n'erano molti di persone facoltose o comunque che potevano avere ricchezze in abbondanza, ma non per questo non erano ricchi. Come dice Paolo, dice: poveri ma arricchenti molti, perché possiamo arricchire gli altri che sono intorno a noi, magari non a livello economico, ma una ricchezza sicuramente più duratura, una ricchezza che ha maggior valore del denaro, che comunque oggi c'è e domani potrebbe non esserci più. Ma la ricchezza maggiore che possiamo avere è quella della relazione con il Signore, della Sua presenza nella nostra vita, di quelle che sono le ricchezze di grazia che il Signore ha ancora per noi oggi in questa vita. Pace, amore, benevolenza, misericordia, compassioni verso di noi. Perché se sembra che le cose vadano male, come anche per Abramo andavano male, non aveva discendenza, non solo per gli israeliti, ma comunque in generale per quell'epoca, non avere figli era una condanna in un certo senso, era una maledizione da parte delle divinità, da parte di Dio in questo caso, era un non essere ben visti da Dio, non avere figli. Oggi non è così nella nostra società, però veniva considerato come una mancanza di benedizione da parte di Dio. Dice, Dio, tu non ci hai benedetti. E infatti Abramo gli risponde, dice, tu non mi hai dato discendenza. Dice, la mia discendenza sarà uno schiavo nato in casa mia. Ma il Signore gli dice, no, non sarà quella la tua eredità, ma la tua eredità sarà di qualcuno nato da te direttamente, quindi appartenente alla tua discendenza, non uno schiavo, ma nella linea discendente da te e Sara, come sappiamo. E allora, in questo, anche Abramo ha sperimentato una povertà, potremmo dire. Era molto ricco Abramo, non era una persona povera. Però lui sentiva forte questo bisogno, perché di tutte le cose che poteva chiedere a Dio, perché il Signore, se vedete, gli fa una panoramica, gli dice, non temere Abramo, sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Ma aveva già tanti possedimenti, terre, lui era ricco. E Abramo disse, Signore, che mi darai? Perché io me ne vado senza figli. Era quello il suo cruccio, era quella la sua croce, potremmo dire, passatemi il termine, era quella la sua difficoltà. Eppure il Signore gli risponde in maniera positiva, gli dice, conta le stelle, se esci fuori, guarda il cielo, conta le stelle, se le puoi contare, tale sarà la tua discendenza. Potrebbe finire qua. Ma la scrittura ci dice, egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Abramo chiese, Dio Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso del paese? Perché il Signore gli fa un'altra promessa, dopo la grande discendenza gli dice, questo paese, dice, io lo darò a te e alla tua discendenza. Dice, non mette in dubbio le parole del Signore, non dice, ma dammi un segno per vedere se è vero. Potrebbe sembrare che gli chieda questo, ma non gli chiede questo, gli dice, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Diventa anche un segno, ma lui vuole capire come poter riconoscere qual è il segno che avrò queste cose qui. Perché io ci credo che avrò queste cose, ma qual è il segno che io veramente avrò e alla mia discendenza apparterrà questo regno, questa terra. E il Signore fa questo che dicevamo prima, fa questo patto, però succede una cosa interessante. Al tramonto del sole, un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cadde su di lui. Abramo è impaurito, Abramo è in qualche modo anche assopito perché si addormenta, e comunque gli prende sonno. Non so se vi è mai capitato nel vostro percorso spirituale di sentirvi stanchi, anche di seguire il Signore, potremmo dire, ora non proprio così direttamente, però magari stanchi di fare le cose per il Signore, di tutte le cose che circondano il servizio al Signore, di quello che è non tanto il nostro rapporto, o magari anche quello a volte, ma quantomeno le difficoltà che diciamo che servire al Signore ci portano, stancano, ci fanno anche quasi venire sonno, un addormentarsi spiritualmente. E allora, in mezzo alle difficoltà, in mezzo ai momenti difficili, in mezzo, potremmo dire, anche all'oscurità, a volte, perché Abramo era avvolto qui nell'oscurità, dice, al tramonto del sole, quindi stava diventando buio, quantomeno. Un profondo sonno cadde su di lui. Gli dà una rivelazione, Dio a Abramo, gli rivela quello che sarà il prossimo futuro della sua discendenza, E poi al verso 17 dice: or come il sole fu tramontato e venne la notte scura, quindi continua questa discesa nell'oscurità, potremmo dire. Il Signore non risponde subito. Abramo gli ha fatto una domanda, gli ha detto: da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? È giorno, arriva sera, arriva il tramonto, arriva un'altra rivelazione, continua a arrivare la notte, e Abramo non vede la risposta di Dio ancora. Abramo non vede Dio che risponde. Dio non c'è in quel momento, potremmo dire, ma Abramo sa aspettare. Abramo aspetta che il Signore parli. Or come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. Ecco che il Signore arriva nel momento in cui non ce l'aspettiamo. Nel momento in cui la notte è più profonda, è più buia, in cui intorno a noi non vediamo niente, non vediamo soluzioni, non vediamo aiuti, non vediamo sostegni, non vediamo neanche vie di uscita, speranze, in qualche modo risposte per la nostra vita, ecco che il Signore arriva. Arriva come una fornace fumante, una fiamma di fuoco, a illuminare, a rischiarare quelli che sono i nostri dubbi, la nostra poca visione spirituale, perché noi non riusciamo a vedere le cose al di là di quelle che sono fisiche molto spesso. Certo, la fede ci fa vedere le cose, ma a volte facciamo fatica ad applicare nella nostra vita la fede. La fede in Dio, non la fede in speriamo che vada bene, ma la fede in un Dio che è vivente, che ha a cuore la nostra vita, che ha a cuore la nostra condizione e che ci risponde. Un Dio che non lascia le domande aperte. Dio risponde ad Abramo, ma in un modo che forse neanche Abramo si sarebbe aspettato. Perché quello che sta facendo qui il Signore è qualcosa che ha valore anche per noi oggi. Ha una portata questo momento con Abramo, questo momento di intimità tra Dio e Abramo diventa una cosa di una portata universale, perché noi oggi qui, se siamo qui presenti questa mattina, è per noi questo patto, non proprio direttamente, ma deriviamo da questo patto qua, perché la fedeltà di Dio viene mantenuta, sottoscritta, controfirmata, in qualche modo anche ampliata con la venuta del Signore Gesù. Qui Dio sta facendo un patto con Israele, con Abramo, ma insomma poi con tutta la sua discendenza. E non so se avete notato prima, mentre si leggeva, dice che questa fornace fumante, questa fiamma di fuoco che rappresenta Dio, passò in mezzo agli animali divisi. Ma Abramo che faceva in quel momento? Abramo dormiva, Abramo era stanco, perché dice un profondo sonno cadde su Abramo e il Signore disse ad Abramo: sappi per certo, e gli fa tutta la, gli dà la rivelazione del prossimo futuro della sua discendenza. E poi dice: quando fu tramontato e venne la notte scura, quindi stava continuando a dormire, sognava Abramo, probabilmente, o sognava, comunque aveva delle visioni, non era in qualche modo attivamente presente alla circostanza, c'era, la vedeva, ma in qualche modo lui non era partecipe. Abramo non è passato in mezzo agli animali. Abbiamo detto prima che il contratto veniva fatto tra due persone e tutte e due passavano in mezzo agli animali divisi, perché tutte e due dovevano mantenere fede a quello che avevano promesso. Dio qui aveva fatto una promessa ad Abramo e passa in mezzo agli animali, come dire: vedrai che sarà così, te lo garantisco. Passo io in mezzo a questi animali, ma non chiede niente in cambio ad Abramo. Non è che passa in mezzo e dice: allora io passo e ti prometto questo se te passi nel mezzo e ti comporti bene. Non è così che avviene. Passa solo Dio in mezzo agli animali divisi. Abramo resta fuori. Quindi è un patto unilaterale. È il Signore stesso che prende l'impegno verso l'uomo e verso se stesso di mantenere fede a quella promessa che ha rivolto a Abramo. E cosa chiede in cambio? Solo la fede di Abramo. Infatti abbiamo letto che gli viene messa in conto come giustizia. Quello è quello che guarda il Signore, questo è ciò che guarda il Signore anche oggi nella nostra vita. Questo era l'antico patto, ma c'è un patto nuovo nel sangue di Cristo per noi oggi. E chi ci garantisce che veramente saremo salvati? E chi ci garantisce che veramente saranno così le cose? Da cosa riconosceremo che veramente la nostra discendenza e noi stessi avremo una terra gloriosa, un futuro glorioso, alla presenza del Signore con ricchezze immense, perché quello che avremo e che possederemo nel Regno dei Cieli sarà infinitamente di gran lunga maggiore come valore rispetto a quelle che sono tutte le ricchezze di questa terra. Ma come Abramo possiamo chiedere al Signore da cosa riconosceremo che avremo questo? Ebbene, anche nel Nuovo Testamento il Signore ci dà una risposta. Qui il Signore come risposta fa un patto, ma lo fa anche verso di noi, che non siamo discendenti di carne, di Israele, ma siamo discendenti in spirito, in fede, come Abramo. Siamo suoi discendenti, siamo suoi figli, e ha fatto un patto con noi. E il suo patto è il fatto che il Signore Gesù ha dato la sua vita per noi. Se crediamo questo, come Abramo ha creduto alle promesse del Signore, se noi crediamo che siamo salvati per l'opera di Gesù, allo stesso modo avremo salvezza, avremo una discendenza, spiritualmente parlando, avremo un futuro, avremo una continuità, perché la discendenza fisica di Israele era considerata una benedizione, perché in qualche modo nella discendenza proseguiva il proprio nome. Non avere figli avrebbe significato la fine, la distruzione della propria famiglia, della propria linea genealogica. Invece no, con il Signore prosegue la nostra linea, anche quando siamo nell'oscurità, siamo nelle difficoltà, quando tutto sembra che ci si stia per muovere contro, il Signore però è per noi. Il Signore è per noi e ci trae in qualche modo al sicuro, non tanto magari da una situazione contingente, ma nella pace che ci dà al nostro spirito, alla nostra anima. E questa pace da cosa può venire? Dal fatto che il Signore ancora oggi battezza nello Spirito Santo. Quello è la caparra che ci attesta che quello che il Signore ha detto è verità. Il Signore Gesù è venuto in questa terra a morire per noi sulla croce. Ci crediamo? Sì, amen. Ma da cosa riconoscerò questo? Dal battesimo, anche nello Spirito Santo. Non solo, perché la fede ci fa dire è così, ma lo Spirito Santo è la caparra, è un anticipo, è qualcosa in, diciamo, una piccola parte che preannuncia poi la totalità che deve ancora arrivare. Quindi questa mattina vorrei in qualche modo che rimanesse nella nostra mente, nel nostro cuore, e per il resto anche della settimana, che nonostante le difficoltà che possiamo vivere, nonostante le difficoltà che possiamo affrontare quotidianamente, nonostante anche le notizie che sentiamo di distruzioni, di morti, di malattie, di situazioni che umanamente potrebbero metterci, diciamo, sconforto, nonostante questo il nostro Dio è più grande. Sembra una sconfitta, perché la notte arriva e non c'è risposta. Sembra una sconfitta perché Abramo si addormenta e noi ci addormentiamo, le chiese si addormenteranno. È scritto in Apocalisse, divennero sonnacchiosi, anzi lo dice Gesù con la parabola delle 10 vergini, divennero sonnacchiosi. Non si scappa da questo, tutti diventeremo sonnacchiosi, o forse lo siamo già. Che il Signore ci dia invece di rimanere fermi nella fede, perché se anche si diventasse sonnacchiosi, il Signore stesso ci risveglierà, vediamo di essere trovati pronti, con la lampada accesa, con quella fiducia ferma che il Signore ci porterà con sé al suo ritorno. Nonostante quello che ci racconta il mondo, nonostante le difficoltà, nonostante quello che possiamo sentire, non lasciamoci in qualche modo atterrare, in qualche modo distrarre. Sì, ci possiamo addormentare, ma il Signore è lì con noi. La risposta di Dio arriverà. E arriva. Il Signore fa miracoli. Fa miracoli, crediamo in un Dio vivente, cominciamo, se non l'abbiamo fatto, ma con la nostra mente, a considerarlo come una persona vicina, una persona reale, magari invisibile, ma reale. È qualcosa in più dell'amico immaginario dei bambini, perché quello è immaginario, ma Gesù è reale. È invisibile uguale, ma è reale. e con il suo spirito noi possiamo in qualche modo entrare a toccare quelle che sono le realtà spirituali. Se desideriamo questo, chiediamolo in preghiera. Chiediamo a Dio che ci riveli i suoi misteri, quello che Lui ha per noi. Chiediamo al Signore che ci riveli, anche che ci faccia vedere la gloria del suo regno. Che possiamo toccare con mano la sua potenza nella nostra vita, nella vita di quelli che sono accanto a noi. Perché certo, chi ha fede non ha bisogno di dimostrazione, dice basta la fede. Ma con Dio non è una fede campata in aria, è una fede pratica, è una fede che si vede, così come questa. Dio risponde, non è che dice ti basta la fede, senza segni. Dio gli dà il segno. Dio in qualche modo prende posizione verso l'uomo e così prende posizione verso ognuno di noi. Nella nostra vita rimettiamo le nostre difficoltà e problemi a Lui. Abbiamo speranza e fiducia in Lui. Che le nostre preghiere possano diventare dialoghi con Dio. Non più preghiere nel senso che noi chiediamo e poi ce ne andiamo, ma preghiere che sanno ascoltare la parola di Dio e la voce di Dio. Preghiere di silenzi in cui il Signore parla e non noi. Preghiere di silenzi in cui noi dormiamo, ma il Signore ci parla attraverso sogni, visioni, rivelazioni. Preghiera fatta così, di comunione con il Signore Gesù. Una preghiera viva. Sembra che noi si sia messi da parte, in effetti lo siamo, perché è Dio l'autore di ogni cosa, è Lui che fa tutto. Dio è lo sceneggiatore, è il produttore, è lo scrittore, è quello che fa tutto Lui. A noi ci viene chiesto solo una cosa, di partecipare allo spettacolo, guardare. Poi, se andiamo, il Signore ci fa partecipi di quella che è la Sua opera, ci fa entrare nella Sua opera. Con queste benedizioni, con queste parole, vorrei lasciarvi per il resto della settimana, affinché possiate trovare pace, soccorso in queste parole nel momento in cui magari vi troverete in difficoltà, conforto nei momenti in cui magari vi sentite abbattuti, affranti, stanchi. Che il Signore stesso sia la vostra forza, ma non così perché ve lo dico, ma perché veramente in pratica possiate sentire la forza di Dio. La gioia del mio Dio è la mia forza. Queste parole dovrebbero accompagnarci. Essere fedeli a Dio, non per meritarci qualcosa, ma perché vogliamo piacergli. Che il Signore ci benedica. Il Signore vi benedica. Vogliamo alzarci in piedi, si fa una preghiera? Se poi qualcuno dopo vuole pregare per motivi anche particolari, dopo il culto ci potete chiamare, si va qui fuori in giardino, si prega. Signore, rivela a ognuno di noi, Signore, quelle che sono le nostre mancanze, le nostre difficoltà, Signore, i nostri peccati, Signore, le nostre azioni che non ti piacciono, Signore. Aiutaci, Signore, a cambiare, aiutaci, Signore, a lasciare ciò che non ti piace, Signore, perché vogliamo piacerti, vogliamo, Signore, assomigliarti sempre di più in ogni cosa, Signore. Ti chiedo, Signore, di farci sentire anche, Signore, la Tua presenza, Signore, nella nostra vita, nei nostri cuori, Signore, con la Tua pace profonda, Signore, che va oltre quello che può essere la pace temporanea, la pace di guerre, Signore, ma Tu ci dai una pace che è tale anche nella guerra, anche nella difficoltà. Dacci, Signore, di poter sentire il Tuo riposo, Signore, la tranquillità, Signore, la serenità che viene da Te, Signore. Aiutaci, Signore, a essere luce e incoraggiamento per quelli che ci sono intorno, Signore. Nonostante, Signore, a volte la Tua volontà possa essere contraria alla nostra, Signore, o possa essere in qualche modo oscura, o Signore, a quelle che sono le nostre logiche, ma aiutaci, Signore, a confidare in Te, a rimetterci pienamente nelle Tue mani, Signore, perché ciò che Tu hai per noi, Signore, è senz'altro il meglio che possiamo avere, Signore. Vogliamo rimetterci fiduciosi, Signore, nelle Tue mani. Benedici, Signore, quanti siamo qui questa mattina, Signore, e che possiamo veramente uscire trasformati, Signore, con un seme nuovo, Signore, che possa portare frutto alla Tua gloria, Signore, nel nome di Gesù. Amen.